nel 2021. Perché cosa ci aspetta nel 2021? Non si sa, ma c'è chi se lo chiede. E allora il Corriere della Sera lancia questo inserto Pianeta 2021. Nel frattempo qua a Verona c'è chi si è già portato avanti portando la puntata numero 2 del Festival del Futuro, no? E ci si interroga appunto su quale è il destino più che il clima, della convivenza tra l'economia e il clima. E a fianco a riflessioni molto profonde, parlando di cominciare a costruire cattedrali come facevano nel Medioevo, pensando che noi non le vedremo ma i nostri figli sì, e robe così, parole molto speranzose, si vedono a fianco scarrellate di pubblicità dell'auto elettrica, dell'Enel, l'Enel, cioè una grande multinazionale che si sta un po' riciclando il denaro con cui faceva energia sporca per fare una cosiddetta energia pulita. E altre scarrellate di macchine elettriche, pensando che insomma si potrà mantenere i livelli di consumo di oggi, però al posto di fare il pieno in benzina attaccare la macchina alla presa della corrente. Una visione che certamente non ha un futuro roseo.
In questo inserto, appunto, Pianeta 2021, che appunto è un nuovo inserto, quindi ce ne saranno tante altre occasioni per riparlarne, perché purtroppo ne sforneranno un sacco, le troveremo un sacco nel cassonetto. C'è un articolo che si intitola L'autostrada d'acqua fra Polonia e Ucraina che ribalta la natura, che parla di questa autostrada, la E40, che non è un'autostrada su asfalto, ma appunto è una via di comunicazione d'acqua, una via fluviale, che promette di rendere navigabili oltre 2000 km di fiumi e canali dal Baltico al Mar Nero, nella più vasta area incontaminata europea. Grandi le conseguenze commerciali e geopolitiche, ma anche i rischi per l'ambiente, perché praticamente, vabbè, oltre a dovranno essere scavati nuovi canali, insomma ci deve essere il collegamento fra tutti questi fiumi. È un progetto degli anni 90, un po' come il TAV, diciamo, un po' sono quelle cose lì che negli anni 90 hanno detto le facciamo, poi non le hanno ancora fatte, però adesso ritornano un po' in auge. E infatti è stato riproposto nel 2013 e ha dei motivi fortemente geopolitici, che intrecciano guerra e commercio, perché alla fine sono due cose che vanno un po' di pari passo.
Altre sinergie,
altro lavoro di cordata, perché praticamente, questo dice la rivista geopolitica Lines, gli strateghi guardano con interesse a questa nuova rotta, che offrirebbe la possibilità di portare navi da guerra dal Baltico nel cuore dell'Europa, girando i Dardanelli e la relativa convenzione di Montreux, che vieta di schierare flotte oltre un certo lasso di tempo nel Mar Nero. Così facendo si potrebbe limitare il controllo della Russia in quell'area. C'è chi sogna in grande e chi invece si oppone strenuamente. In questa fazione ci sono soprattutto ambientalisti e attivisti. In prima linea battagliano quelli di Save Polesia, la grande foresta che attraversa Bielorussia, Russia, Polonia e Ucraina, proprio dove dovrebbe fare la E40, ovviamente, appunto, mai gas, insomma, l'unica foresta incontaminata d'Europa, beh, ci fai una bella via d'acqua.
Da notare, c'è chi pensa in grande e c'è chi invece rompe i coglioni.
Per fortuna. La più vasta del vecchio continente, punteggiata di abeti secolari e abitata da cervi, lupi, bisonti, lepri, linci e oltre 1,5 milioni di uccelli migratori. I fondatori dell'associazione temono che la Waterway devasti irreversibilmente la natura, impattando anche sull'economia delle popolazioni locali e sulle emissioni inquinanti. Puntano il dito soprattutto sulla costruzione di canali e dighe, che favorirebbero la navigazione di imbarcazioni lunghe fino a 80 metri e cargo in grado di trasportare merci per 8 milioni di tonnellate all'anno. Quindi non si tratta di un'opera, insomma, diciamo, un po' più così tranquillissima, parliamo di navi appunto di 80 metri. E un altro aspetto, ovviamente, dici, in tutto questo cos'è che ci può mancare? Chernobyl, perché passerebbe anche dalle vicinanze di Chernobyl, o meglio, il problema non è differente. Secondo alcuni studi, dice appunto Pianeta 2021, appunto entriamo un po' nei scenari post-apocalittici, il problema non è indifferente. Secondo alcuni studi, con i lavori di realizzazione dell'autostrada fluviale, le scorie radioattive depositate sul fondo del, e qui non riesco a dirlo, del fiume, diciamo, in questione, potrebbero tornare a galla, contaminando l'acqua potabile utilizzata da milioni di persone. Nonostante le proteste, poi dice più avanti, le perplessità, la discussione del progetto va avanti. Ucraina e Bielorussia hanno iniziato a dragare il fiume e l'UE ha dato con 500.000 euro per lo studio di fattibilità del 2015, ma ha deciso di non finanziare il progetto proprio per i possibili costi economici, sociali e ambientali, o probabilmente per motivazioni geopolitiche, viene da ipotizzare. L'E40 non è inoltre inserita nei progetti Trimarium, il consorzio per aumentare i collegamenti infrastrutturali e energetici fra i 12 paesi dell'Europa orientale, per cui l'unico beneficiario sarebbe la Polonia. E vabbè, vedremo anche qui cosa nel 2021, vedremo cosa succederà anche con questi progetti, che poi alla fine sono il solito modello, diciamo, di sviluppo che non mette in discussione un po' anche le cause di questa pandemia o di altre pandemie, che poi si nutrono un po' di tutti questi spostamenti di merci, di persone così veloci, che impediscono anche poi una prevenzione reale.
Il salto della specie è un passo.
Rimaniamo in tema un po' ambiente, energie rinnovabili, perché questo è un trafiletto su Cronaca di Verona, del Corriere di Verona del 24 ottobre. A GSM, sabotata la sonda per l'impianto eolico nella zona del Mugello. Atti vandalici, sabotaggio contro il cantiere di GSM per realizzare un nuovo impianto eolico nella zona del Mugello. L'azienda veronese lo ha denunciato ai carabinieri di Vicchio, in provincia di Firenze. Una sonda geognostica era stata installata mercoledì scorso al Monte Giogo di Villora. Nel corso della stessa notte però sono registrati gli attacchi e il sabotaggio. Il clima attorno a quel nuovo impianto eolico è di tensione, ma GSM stigmatizza l'accaduto constatando come si sia passati da un confronto, anche serrato, ad atti illegali. Il progetto dell'impianto eolico di GSM era stato presentato nel 2019 con la partecipazione di 44 enti, con un dibattito aperto con i cittadini, concluso il 24 agosto. E probabilmente la conclusione era stata: noi l'opera la facciamo anche se non la volete. E qualcuno evidentemente, insomma, non gli stava bene questa cosa, insomma, vabbè. Questa è una notizia che ci viene dal Mugello e che riguarda comunque, interessante anche sapere appunto gli affari di GSM, che adesso fra l'altro si è fusa con AIM, che è la municipalizzata dell'energia di Vicenza, e quindi si tratta di una azienda non da pochi, diciamo, pochi soldi.
Sembra ripercorrere un po' il progetto della filovia, no? Ma noi intanto la facciamo e poi rompete i coglioni. The back door, everything is alright. All we need is some direction. Every time the wind blows, everything you don't know turns into a revelation. And it all adds up inside your head. Time is wasted. Sail! Ma passiamo ad altro. Stanchi di questa sporcizia così diffusa. Beh, abbiamo un esempio virtuoso che ci viene da Palù, in cui la vice sindaca, tale Anna Olivieri, con la delega al decoro urbano, cioè l'assessorato, scrivono qua Piero Taddei dell'Arena, volto a migliorare il look del paese, è appena entrata nell'amministrazione neoeletta di Francesco Farina. E cosa fa questa? Va in giro a pulire, va in giro a pulire, non sta con le mani in mano, ma pulisce. È considerata, scrive, la passionaria della lista Farina per il fuoco che mette in tutto ciò che fa, a campo libero nell'uso dell'idropulitrice e nel
Cazzo.
dar di ramazza per ripulire uno dopo l'altro gli edifici pubblici del paese. Talvolta da solo, altre volte con l'aiuto di qualcuno. E talvolta sottraendo tempo prezioso al negozio di gastronomia macelleria gestito col marito ad Oppeano. Qualche giorno fa, teatro del ripulisse è stato il municipio, ma prima aveva liberato la palestra da un camion di rifiuti ingombranti e rastrellato il fogliame nell'ampio spazio verde intorno all'edificio. Domenica scorsa ha fatto risplendere lo scalone antincendio tra la scuola elementare, la sala civica e la palestra. Giura di non essere maniaca dell'ordine e della pulizia. Il suo
E intanto sta
agire.
pulendo mentre ci parla.
Esatto, ma il suo agire è volto a tenere alto l'aspetto del paese. Ho chiesto io al sindaco la delega al decoro, dammi qualcosa da farte, prego.
Ecco, per tenerla buona, hai
Perché.
detto, senti qua, tieni qua la scopa, fai, datti da fare, un po' pulisci qua e là.
Esatto, perché, no, perché è stata la più votata della lista che ha vinto,
Figurati quello che ha preso meno voti, cosa gli hanno
quindi.
fatto fare allora?
Infatti,
È lì che
non puoi
frigge.
dire è andato a pulire i cessi perché li pulisce lei. Vabbè, mi sono volute 3 ore di duro lavoro per togliere lo sporco sui marmi del municipio. Quindi ho messo dei fiori alle finestre e ora comprerò la bandiera tricolore, giusto?
Ah,
Il simbolo del decoro. E appunto si lamenta che il tricolore non c'è né al municipio né nella biblioteca né nel centro culturale né nella scuola, e forse si vedrà un sventolare la bandiera di San Marco. E vabbè, tutto il paese ha sempre apprezzato la sua militanza nel trasportare gli ammalati nei luoghi di cura quale componente del coro parrocchiale della Pro Loco. E vabbè, insomma, esempi virtuosi di certa gente di Palù.
E se nei programmi, diciamo, di comicità, di stand-up comedy, le barzellette sui carabinieri sono quelle che vanno per la maggiore, su Benvenuti tra i rifiuti, gli articoli sui carabinieri la vanno per la maggiore. Abbiamo un altro articolo sui carabinieri, sempre
Caramba che se per la
caramba che
rubrica,
sorpresa.
caramba che sorpresa.
Esatto, Corriere di Verona. Non è successo a Verona, ma indaga il praticamente Tribunale Militare di Verona, che è competente per quanto riguarda i carabinieri, tutto credo più o meno nord Italia. Filmino di scherno in caserma, mancano prove, tutti assolti. Il GIP scagiona 9 carabinieri, erano accusati di aver mentito per depistare le indagini. Indagini su cosa? Carabinieri che si improvvisano attori per dileggiare il loro comandante. Doveva essere una goliardata tra militari, peccato però che quella parodia sia stata immortalata in un DVD. E che poi quel filmino di circa un'ora sia finito proprio nelle mani del superiore sbeffeggiato. La caserma trasformata in set per le riprese era quella di Comacchio nel Ferrarese. Ma le indagini per individuare i responsabili di quella che venne ritenuta la vera e propria diffamazione aggravata ai danni del comandante si svolsero a Verona. E adesso, a distanza di 10 anni, tempi appunto della giustizia italiana, da quella parodia, culminata in una raffica di provvedimenti disciplinari, trasferimenti, ma anche un'inchiesta della Procura Militare Scaligera, in un processo arrivato fino in Cassazione, il GIP di Verona, Marzio Bruno Guidorizzi, ha archiviato le accuse contro 9 carabinieri, sospettati di aver mentito per depistare le indagini. In caso ruota attorno a un lungometraggio, dietro a un lungometraggio, appunto. Questi qua
beh,
sono
infatti, dopo i 40 minuti è un mediometraggio.
Quindi cioè, ragazzi, scusa, un'ora...
Fino ai 40 minuti è un mediometraggio, quindi...
Un'ora ci sta,
un'ora un lungometraggio.
In cui otto carabinieri inscenavano una grottesca parodia dei protagonisti della Uno Bianca. Questo appunto è interessante, poi magari ne parliamo un po' meglio. Il filmato poi viene trasmesso nel febbraio del 2011 durante una cena conviviale tra gli indagati tenutesi in provincia di Rovigo. Negli ispezioni di riprese gli attori carabinieri non risparmiavano parole di fuoco contro il comandante e gli altri tre colleghi messi alla berlina. Tutti e otto i carabinieri, che per l'occasione si erano serviti di abiti civili e uniformi di ordinanza, non disegnando nemmeno vestiti femminili e utilizzando veicoli di ordinanza, gli spazi della caserma di Comacchio vennero indagati per diffamazione pure aggravata in concorso della Procura Militare di Verona. Il DVD infatti era stato spedito da mano ignota al comandante, che sporse denuncia. Pensavo una scena un po' diversa, immaginavo che erano in caserma con la DVD e poi arriva il comandante: ma che bello, ridete tutti, ma cos'è questa cosa?
Fate ridere pure a me.
Invece no, proprio è stato qualcuno, magari anche di loro, evidentemente di loro, che l'ha mandato. Per non si capisce quale motivo di autolesionismo, boh. Però ecco, la cosa che poi si dilunga un po' tutto, diciamo che al di là del fatto che comunque è il terzo articolo comunque in poco tempo sui carabinieri, perché poi c'era il carabiniere di Peschiera che adescava minorenni, insomma, adesso successo, cioè dentro le caserme succedono di robe, oltre che robe un po' più classiche, tipo appunto anche quella cosa un po' strana che è successa in Via Torbido, diciamo ragazzo che ha preso a testate un plexiglass della macchina perché aveva fatto il dito medio
donato gentilmente dalla ditta,
quello no, però no. Magari il prossimo sì. Già di queste cose è interessante come appunto il giornale citi così con disinvoltura il fatto che faceva una parodia della Uno Bianca, perché poi se uno si va a guardare la Uno Bianca che cos'è, era praticamente un gruppo di agenti della Polizia di Stato che dal 87 al 94, 1997-1994, si resero protagonisti di 24 omicidi e 102 ferimenti, con anche fra l'altro degli omicidi razzisti motivati semplicemente dalla motivazione razziale, perché erano comunque anche legati a ambienti estrema destra. Quindi vabbè, una sciocchezzuola, proprio una cosa così, ma sì, si scherza, si scherza. Sono una ragazzi. Roba che veramente... cioè la Polizia di Stato non dovrebbe più tirare fuori, ma manco per sbaglio, del tipo mai prendere più un Uno Bianca, manco proprio tirare Uno Bianca cos'è, non lo so, non la conosco. E invece dentro le caserme si scherza, e questo appunto ci fa capire tanto anche della mentalità che c'è dentro.
Sono diffidato, l'insistente mi ha gridato, il mio medio gli ho mostrato, se l'è proprio meritato. E ma proprio sul più bello mi ha mostrato il manganello. E a questo punto cosa fare se all'eroe vuole giocare? Io sono diffidato, lei si sa, ma non diffiderete mai la mia mentalità. Io sono diffidato, lei si sa, ma non diffiderete mai la mia mentalità. Ma si sa che l'uomo è duro se alle spalle è più sicuro. Preso all'improvviso, mi ha sbattuto contro il muro. Scatta, scatta, tiro gol, tutto quello che io so è che lasciar paura teato, accompagnato da un boato. Io sono diffidato e si sa, ma non diffiderete mai la mia mentalità. Io sono diffidato e si sa, ma non diffiderete mai la mia mentalità.
E se vi chiedevate anche voi che fine ha fatto, come è andata a finire con Tomislav Vlasic, ex frate, oggi 78enne, che nel 2009 fu costretto a dimettersi dallo stato sacerdotale dopo le accuse tra l'altro di diffusione di dubbia dottrina e manipolazione delle coscienze. Insomma, è stato scomunicato. Questo qua che è il padre spirituale dei sei ragazzini che nell'81 dissero di vedere ogni giorno la Madonna di Medjugorje.
Ogni giorno.
è stato scomunicato.
Dopo il TG vedo la Madonna.
Esatto. No, era finito nel mirino del vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada, che aveva avviato proprio il procedimento di scomunica. E quindi questo, insomma, che aveva che aveva fondato la casa del santuario Fortezza dell'Immacolata legata alla Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo, parlava di visioni degli UFO e la convinzione della presenza di vita nei pianeti. E quindi è stato scomunicato. Però lui e noi ci crediamo che quelli che vedevano erano proprio UFO.
I want to believe. Sì, che poi fra l'altro per la proprietà, diciamo, commutativa, se il padre spirituale dei veggenti di Medjugorje viene scomunicato, forse anche questo fatto di Medjugorje dovrebbe essere un po', e comincia a vedere gli UFO, fra l'altro forse deve un po' ridimensionare un po' tutto quanto. Poi anche la solita storia, alla fine abbiamo già occupati un po' in varie puntate di ritagli di, diciamo, veggenti o comunque scomuniche di santoni, così è la solita roba, è un po' del monopolio alla fine del chi dice, di chi vede chi, perché appunto finché dici il figlio del falegname di Nazareth ha parlato con l'arcangelo, tranqui perché lo dice il Vangelo, quando poi invece c'è il tipo che del paese che dice ho visto San Gabriele, allora lì bisogna capire un po', e chi è che lo capisce? La Chiesa Cattolica, che detiene un po' tutto il monopolio della questione, della baracca, il copyright, e quindi dice ok, tu hai il copyright e va bene, oppure no, non c'hai il copyright e sei un cialtrone, sei un, come quelli che vendono le marche false, griffate, finte griffate, insomma.
E infatti si legge anche qua nel Maria con te, al modico prezzo di un euro.
Che non è un allegato della Cannabis Light, non
no,
è
esatto,
una rivista di settore, ma
Maria proprio lei. E si legge di questo invece padre che gli piace fare le magie e ha fatto tanto ridere il Papa. E basta, questi erano gli ultimi articoli, non avevo niente, abbiamo storpiato la puntata registrata, ma voi che ci avete ascoltato
siete dei privilegiati,
siete
voi invece che ci state ascoltando e non ci avete ascoltato,
nessuno vi crederà e quindi sarete scomunicati.
E niente, ci vediamo alla 79. Poi, questa cosa della scomunica del padre spirituale, quanto ci sarà rimasto male Paolo Brosio?
E lei? Lei crede in Dio?
No.
Ma è impossibile. Tutte le creature umane credono in Dio, anche quelle che si sono allontanate da lui. Io ne sono convinto, se dovessi dubitare la mia vita non avrebbe più senso. Lei vuole che la mia vita non abbia più senso?
Malabrado.
prossimo.